Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno a tutti, puntata numero 27, undicesima stagione di Radio Mocha. Oggi siamo tutti e tre presenti.
Presente.
Presente.
Molto bene, quindi Francesca, dato che sei presente, la seconda parte dell'intervista la puoi introdurre te.
Assolutamente, oggi sentiamo la seconda parte dell'intervista a Sara Faggi, ricercatrice al Goddard Space Flight Center della NASA e assistente professoressa all'American University di Washington DC. Nella prima parte ci ha fatto sentire un po' del che aria tira la NASA e come si lavora, mentre oggi sentiamo il suo argomento di ricerca più nel dettaglio.
Entrando un pochino più nel vivo di quello che fai, che è veramente interessantissimo, con questi dati che cosa ci fai? Cosa cerchi? Che cosa stiamo cercando in questo momento nello spazio?
Innanzitutto io faccio spettroscopia, quindi quello che studio è la composizione molecolare di alcuni corpi del Sistema Solare. E fondamentalmente sono una spettroscopista di comete, quindi studio la componente gassosa. Ultimamente mi sto anche concentrando sulle atmosfere planetarie, sto facendo da qualche mese adesso anche osservazioni dell'atmosfera di Marte in supporto alla missione ExoMars. Però comunque il mio lavoro nasce da essere una cometary scientist, no? Quindi faccio osservazioni di comete e diciamo da terra si possono osservare con varie tecniche e quella in cui diciamo sono più specializzata io è le osservazioni di spettroscopia ad alta risoluzione, dove si va a studiare proprio la componente gassosa di questi oggetti, perché per questi oggetti sono fondamentalmente delle rocce, brutto da dire così, guardatemi tutti, però sono delle grandi rocce di 1 dai 10 km di diametro, una cosa del genere, formate appunto da ghiacci e da rocce stesse, insomma, da minerali. E quindi ci sono silicati, no? Ci sono altri tipi di minerali, carbonaci, eccetera.
Stai provando a toglierci la poesia delle comete, ma...
Arriverà anche la poesia. Però, diciamo, se devo essere vera, sono questi oggetti fondamentalmente ghiacciati, i cui ghiacci sono ghiacci d'acqua e ghiacci di molecole organiche. E questi oggetti sono fondamentalmente il residuo della formazione planetaria, perché il nostro sistema solare si è formato da fondamentalmente un disco di gas e polveri che si sono aggregati insieme e con milioni di anni di evoluzione hanno formato poi i pianeti, la Terra stessa su cui siamo noi oggi. E diciamo non tutta questa massa è stata accorporata per creare questi pianeti, qualche pre-embrione, diciamo, protoplanetario è rimasto. Tanti sono rimasti e sono quelle che chiamiamo oggi comete, sono questi, diciamo, resti della formazione planetaria e c'è stato milioni di anni di evoluzione, per cui adesso questi oggetti si trovano in delle regioni molto lontane e molto 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 fredde, per cui sono come in una specie di freezer, sono rimaste lì in questo freezer per 4 miliardi di anni alla fine, per tutta la loro vita.
E una sorta di macchina del tempo, possiamo dire.
Esattamente, una sorta di macchina del tempo. Quindi quando andiamo a studiare questi oggetti, andiamo a studiare qualcosa che è vecchio 4 miliardi di anni fa, conservato e veramente poco processato, perché chiaramente ci possono essere bombardamenti da raggi cosmici o altri effetti che trasformano un po' la superficie, no? Space weathering è chiamato. Ma trasformano la superficie quando si va a studiare poi questi oggetti che si avvicinano all'interno del sistema solare, quando passa appunto una cometa, questi ghiacci sublimano, questi ghiacci praticamente passano dalla fase solida alla fase gassosa direttamente, anche da zone più interne al nucleo, quindi più preservate. Quindi quando si avvicinano nella parte interna del sistema solare, questi ghiacci sublimano e diventano una specie di gas tutto intorno a questo nucleo cometario e formano una specie di atmosfera cometaria che si chiama coma. Ecco, quello che si va a studiare con la spettroscopia ad alta risoluzione è proprio la composizione di questi gas. Questi gas che vengono eccitati dalla radiazione solare, quindi le molecole si eccitano e poi riemettono, e quindi si va a registrare questa emissione, no? Questi fotoni in arrivo, diciamo, con i nostri spettrometri, e si va a vedere la composizione chimica di questi oggetti. E perché ci interessa, mi chiederai te, giustamente? Per vari motivi, prima di tutto per capire come il nostro sistema solare si è formato ed è evoluto, visto che sono i resti preservati di 4 miliardi di anni fa della formazione del nostro sistema solare, ma anche perché riuscendo a fare rapporti isotopici e altri vari tipi di studi, si riesce ad avere informazioni sul tipo, diciamo, di acqua, per esempio, se si guarda il rapporto isotopico dell'acqua, che questi oggetti hanno. Perché? Perché l'origine dell'acqua sulla Terra è ancora un argomento del tutto aperto, diciamo, non si sa come mai c'è acqua sulla Terra, perché la Terra si è formata in una zona molto arida del sistema solare, dove l'acqua tendenzialmente non doveva essere in forma liquida, ma all'inizio della formazione tutto era in forma gassosa e gli elementi più leggeri erano spazzati lontani, no? Dalla pressione di radiazione solare. Quindi solo questi protoembrioni potevano formarsi in modo roccioso. La parte ghiacciata di tutte le altre molecole si formavano dopo, si chiama il limite della neve, tendenzialmente, snow line, dove fondamentalmente queste molecole possono ghiacciare, ok? E quindi questi protoembrioni possono essere fatti di roccia e di ghiacci. Mentre la Terra si è formata in una zona molto calda, diciamo, e arida, nella parte interna del sistema solare, e quindi e di questo disco di formazione primordiale, e quindi tendenzialmente come mai c'è l'acqua liquida, punto di domanda, e come mai c'è la vita, no, sul nostro pianeta. Ecco, studiare questi oggetti ci aiuta a capire se l'acqua che questi oggetti hanno, e quindi i rapporti isotopici, è simile all'acqua che abbiamo noi sulla Terra, e quindi se questi sono responsabili di trasporto di queste molecole organiche dell'acqua essenziale alla vita sulla Terra.
Quindi partiamo da prima rispetto a quello che è quelli che sono, almeno ai miei tempi, i programmi che facevamo a scuola. Noi partivamo dagli esperimenti di Miller, cioè si partiva, dato che c'è l'acqua, dato che ci sono alcune sostanze, come si è formata la vita sulla Terra? Mentre se vai a scavare ancora prima, ma perché c'è l'acqua sulla Terra?
Quindi... perché c'è l'acqua sulla Terra? E sì, ecco, non solo l'acqua sulla Terra, ma quanta acqua sulla Terra, il giusto quantitativo di acqua, se è stato portato o meno. Quindi sì, diciamo, si parte da prima dell'esperimento di Miller, no? Ci vogliamo chiedere quanta acqua è stata portata sulla Terra, se era sufficiente, se appunto le molecole organiche sono state portate sono sufficienti, e se questo ha in qualche modo fatto sì che la vita emergesse. Fondamentalmente queste molecole e l'acqua saranno state portate su tutti i pianeti interni del Sistema Solare, no? Ma magari sul nostro hanno trovato una nicchia geologica favorevole in quel momento. E infatti si parla del Heavy Late Bombardment, che è stato un periodo fra 3,8 e 3,9 miliardi di anni fa, in cui appunto ci sono state diverse instabilità gravitazionali all'interno del Sistema Solare appena formato, e tali instabilità hanno fatto sì che questi oggetti erano, tutte queste rimanenze della formazione del Sistema Solare erano un po' tutte sparse, no, in questo disco, fossero in qualche modo sparpagliate sia nella parte interna che nella parte esterna del Sistema Solare, e questo sparpagliamento, diciamo, ha fatto sì che questi oggetti andassero a bombardare i pianeti più interni, no? Vedi appunto tutti i crateri che ci sono sulla Luna, o i crateri che ci sono su Mercurio, su Marte, no? Sono una specie di prova, di record, che questo bombardamento è avvenuto, e quindi che tutti questi materiali ghiacciati sono stati rilasciati su questi pianeti e anche sul nostro. E chiaramente da lì ci sarà stata una successiva evoluzione in cui appunto questi materiali, sia trasportati sulla superficie che rimasti dissolti in atmosfera, in qualche modo poi siano ripiovuti, no? Sulla superficie stessa, quando le temperature erano giuste e non troppo calde, diciamo, quando sia la Terra si era già raffreddata e si iniziava un'evoluzione verso quella che poi è tuttora la Terra di oggi, no?
Molto affascinante, grazie. Quindi possiamo dire, studiamo un po' proprio le origini della vita nel Sistema Solare, quindi tramite questa osservazione delle comete andiamo a rispondere a domande, anche se vuoi un po' filosofiche quasi.
Ti fa mettere un po' in discussione tante cose, no? Perché noi, che l'origine della vita su questo pianeta, sicuramente ci sarà vita su chissà quanti altri pianeti, no, nell'universo, saremo un po' troppo
concentrati su noi stessi, esatto, pensando di essere unici.
Pensando di essere gli unici in questo universo.
Io ti ringrazio veramente, purtroppo è interessantissimo il tema, ma dobbiamo chiudere, siamo già oltre il tempo dedicato, e quindi ti ringraziamo ancora veramente, complimenti per la ricerca che stai portando avanti, e un saluto, e speriamo di rivederci presto tra qualche puntata.
Grazie Francesca, grazie mille, a presto.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep.
Giovanna, poi di che cosa dobbiamo parlare oggi? No,
poi finalmente si rinizia, per tua grande gioia, la stagione dopo il periodo pasquale dei Caffescienza. E partiamo a raffica, partiamo con tutta una serie di eventi.
Partiamo a raffica non solo con i Caffescienza, ma di cui ora ne parleremo, ma anche con i Cinescienza. Quindi cominciamo con ordine. Primo appuntamento.
Allora, il primo appuntamento, lo dico anche a Francesca, è un appuntamento a cui tengo molto. Perché è un appuntamento che nasce tra la collaborazione nostra e dell'Università di Torino, o per meglio dire della sezione valorizzazione della ricerca e del public engagement e il Green Office Unity Go dell'Università di Torino. E nasce da un'intervista che avevamo mandato tempo fa a Gianni Latini sul libro che loro hanno fatto, Lessico in Nuvole, le parole del cambiamento climatico. Facendo una chiacchierata con Gianni ci è venuta voglia di fare un caffè scienza in cui si introducesse anche la complessità in senso teorico. Abbiamo chiamato il fisico teorico che più ne sa della complessità, il massimo esperto, che è
Franco Bagnoli.
Bravissimo, abbiamo invitato Franco Bagnoli che ci ha concesso la sua presenza. E poi saranno presenti i curatori del libro Lessico e Nuvole, ovvero Marco Bagliani, Tommaso Rusa e Gianni Latini, per parlare di clima, complessità e linguaggio. Perché appunto la difficoltà in una materia come i cambiamenti climatici è anche un'uniformità in qualche modo del linguaggio.
Sì, quindi farò del mio meglio per farvi capire, purtroppo sarò molto complesso e non capirete niente.
tanto, no, Bagnoli, te sei bravo, poi quando ti ci metti, quando prepari le cosine, poi le fai per benino. Basta che tu le prepari in tempo e non che debba venirti ricordarti l'evento quando mancano 5 minuti.
Veramente sorpassato me stesso, perché l'ultimo talk che ho fatto ho finito le slide mentre mi stavano introducendo. Ecco qua, fra
ma racconta chi è che ti ha salvato.
Allora, mi ha salvato Giovanna, che è riuscita a trovare il numero di telefono di mia figlia mentre stavamo bazzicando giù in laboratorio, si stava costruendo un oggetto, è riuscita a rintracciarmi, era già cominciato da mezz'ora il convegno. Vabbè, comunque è andato tutto bene.
È andato bene, no, ma perché era un convegno oltretutto in Bolivia, quindi era
in spagnolo.
In spagnolo, e non potevo sostituirlo, era insostituibile il Magnoli. Detto questo, vi aspettiamo tutti giovedì 22 aprile alle ore 21, canale YouTube di Caffescienza, il titolo è Clima, complessità e linguaggio, un lessico per comprendere e agire, sottolineo agire.
Ah, questo primo Caffescienza sul clima, clima, complessità e linguaggio, praticamente ha anche l'apertura del ciclo di Cinescienza che viene realizzato grazie al supporto dell'ente Cassa di Risparmio e in collaborazione con il Cinema La Compagnia. E, che appunto vedrà, purtroppo non potremo fare i Cinescienza come si facevano gli anni passati,
la domenica mattina al teatro. Esatto, guarda, Francesca, sarebbero stati, a Francesca sarebbero piaciuti a morire,
molto... speriamo di vederli.
Invece ci siamo messi d'accordo appunto con il Cinema La Compagnia, per cui praticamente la settimana prima del Cinescienza Caffescienza sarà possibile vedere gratuitamente un film di quelli un po' più difficili da trovare, diciamo, nel circuito, e poi ci sarà il solito Caffescienza più o meno il giovedì. Chiaramente si partirà dagli spunti del film, non è un cineforme, quindi non si parlerà del film di per sé, ma tutti gli spunti che possono venire. E quindi in particolare il primo Cinescienza, che sarà giovedì 29 aprile, di cui riparleremo la prossima settimana, cambiamenti climatici e disinformazione, e sarà però preceduto dal film Ice Meltland Park, che è un film che parla essenzialmente dello scioglimento dei ghiacci e di tutte le cose che possono succedere nello scioglimento dei ghiacci. Ma se qualcuno di voi ha l'opportunità, consiglio di vedere anche il film Merchants of Doubts, che si trova sottotitolato in italiano, cercheremo di far vedere magari qualche spezzone piccolissimo, che è molto interessante perché appunto nel cambiamento climatico si assiste alla stessa manovra che è già stata fatta per esempio nel caso del tabacco, dei danni del tabacco, nel caso dei ritardanti di incendio che poi erano cancerogeni, in cui le grandi compagnie o diciamo i grandi portatori di interesse cercano di seminare il dubbio, facendo nascere l'idea che in realtà la comunità scientifica è spaccata e ce ne sono tanti a favore quanti. E la cosa interessante è che sono proprio le stesse compagnie di disinformazione all'opera.
Esatto, l'unica cosa è, diciamo, anche i nostri ascoltatori dove possono visionare il film, che sarà visibile da venerdì 23 appunto a mercoledì a giovedì 29. Diciamo che il film sarà visibile sul sito,
la piattaforma più compagnia, comunque basta andare chiaramente sul sito caffescienza.it e trovate il link
più compagnia, dal giorno dopo il Caffescienza inaugurare sul clima, ovvero dal 23 aprile al mercoledì 28.
Un altro paio di segnalazioni e poi vi lasciamo. Lunedì 19 ad Alessandria fanno un Caffescienza che è anche questo consultabile online, chi è iscritto alla mailing list di Caffescienza riceverà l'avviso, invecchiamento e cellule staminali, che magari può interessare. Alle 6 di giovedì cercate Cultura e Sviluppo Alessandria. E poi voglio segnalare che su Physicast sono uscite un paio di interviste impossibili non fatte da me, ma con lo stesso stile, mi ringraziano, una Enrico Fermi e una Lise Meitner, di cui si era fatta anche noi, quindi un taglio, più o meno lo stesso taglio, aspetti un po' differenti, per cui se siete appassionati delle interviste impossibili andate a sentirvi anche voi. Beh, non ci resta quindi che salutarvi e augurarvi buon fine settimana.
A presto,
ciao ciao.
And that's all, folks.